La promulgazione della pace universale. Discorsi pronunciati da Abdu'l-Bahá a Pittsburgh. Capitolo 1. 7 maggio 1912. Hotel Schindley, Pittsburgh, Pennsylvania. Appunti di Suzanne Beatty. Sono venuto dall'Oriente per visitare il vostro paese. Questo continente è sicuramente encomiabile da tutti i punti di vista e dappertutto vi sono segni di prosperità. La gente è raffinata e vi sono molti segni di una civiltà progressista. Vi presenterò una breve esposizione dei principi fondamentali degli insegnamenti di Baha'u'llah, perché conosciate la natura e l'importanza del movimento Baha'i. Una sessantina d'anni fa c'erano una grande inimicizia e una forte lotta fra i vari popoli e le diverse denominazioni religiose della Persia. In genere la guerra e il dissenso imperavano in tutto il mondo. In quel momento Baha'u'llah apparve in Persia e cominciò a dedicarsi all'edificazione e all'educazione della gente. Egli unì sette e credi divergenti, rimosse pregiudizi religiosi, razziali, patriottici e politici e strinse un forte legame di unità e riconciliazione fra i vari livelli e le varie classi dell'umanità. L'inimicizia che c'era allora fra la gente era così aspra e profonda che perfino un'ordinaria socializzazione era fuori questione. La gente non si incontrava e non si consultava. Per opera degli insegnamenti di Baha'u'llah si videro i più straordinari risultati. Egli rimosse dai cuori umani i pregiudizi e l'odio e operò una tale trasformazione nei loro reciproci atteggiamenti che oggi in Persia c'è un perfetto accordo fra credenti che erano prima molto bigotti, fra sette diverse e classi dissenzienti. Non fu un'impresa facile, perché Baha'u'llah subì gravi prove, grandi difficoltà e violente persecuzioni. Fu imprigionato, gli furono inflitte torture e infine fu bandito dalla sua terra natale. Egli sopportò serenamente ogni vicissitudine e ogni afflizione. Nei suoi consecutivi esili di paese in paese, fino al momento della sua ascensione da questo mondo, poté promulgare i suoi insegnamenti anche dal carcere. Dovunque i suoi oppressori lo mandassero, issò lo stendardo dell'unicità del mondo umano e promulgò i principi dell'unità del genere umano. Alcuni di questi principi sono come segue. Primo, è doveroso che tutta l'umanità cerchi la verità. Se così facessero, tutti andrebbero d'accordo e sarebbero uniti, poiché la verità o realtà non è multipla, non è divisibile. Le diverse religioni hanno una sola verità sulla quale si fondano, perciò la loro realtà è una sola. Ciascuna delle religioni divine incarna due tipi di ordinanze. Le prime sono quelle che riguardano le sensibilità spirituali, lo sviluppo dei principi morali e la vivificazione della coscienza umana. Esse sono essenziali o fondamentali, identiche in tutte le religioni, immutabili ed eterne. La realtà non è soggetta a trasformazioni. Abramo proclamò questa realtà, Mosè la promulgò e Gesù Cristo la instaurò nel mondo degli uomini. Tutti i profeti e i messaggeri divini furono strumenti e canali di questa identica, eterna verità essenziale. Le ordinanze del secondo tipo nelle religioni divine sono quelle che riguardano gli affari materiali del genere umano. Sono le leggi materiali o accidentali, soggette al cambiamento in ciascun giorno della manifestazione, secondo le esigenze del tempo, le condizioni e le differenti capacità del genere umano. Per esempio, nei suoi giorni, Mosè rivelò 10 comandamenti riguardanti l'omicidio. Questi comandamenti erano in accordo con i requisiti di quei giorni e di quei tempi. Mosè promulgò anche altre leggi che prevedevano punizioni drastiche, occhio per occhio, dente per dente. La pena per il furto era l'amputazione di una mano. Queste leggi e queste pene erano valide per il livello del popolo israelita di quel periodo, che abitava in una terra selvaggia e desertica in condizioni nelle quali la severità era necessaria e giustificabile. Ma ai tempi di Gesù Cristo questa legge non era più opportuna e perciò egli abolì e sostituì i comandamenti di Mosè. In breve, ciascuna delle religioni divine comprende ordinanze essenziali, che non sono soggette al cambiamento, e ordinanze materiali, che sono abrogate a seconda delle esigenze del tempo. Ma i popoli del mondo hanno dimenticato gli insegnamenti divini e hanno seguito forme e imitazioni della verità. Poiché queste interpretazioni umane e queste superstizioni differiscono, sono sorti dissensi e bigottismi, e ci sono stati lotte e conflitti. Se i popoli indagassero la verità o le reali fondamenta sulle quali il loro e gli altri credi si basano, tutti sarebbero uniti e andrebbero d'accordo, perché questa realtà è una sola e non è né multipla né divisibile. Il secondo principio o insegnamento di Baha'u'llah è la proclamazione dell'unicità del mondo umano, che tutti sono servi di Dio e appartengono a un'unica famiglia, che Dio ha creato tutti e, pertanto, i suoi doni sono universali e che la sua provvidenza, il suo addestramento, il suo sostegno e il suo tenero amore circondano l'intera umanità. Questa è la norma divina ed è impossibile che l'uomo crei le fondamenta di piani e norme migliori di quelli che Dio ha istituito. Perciò dobbiamo riconoscere e assistere lo scopo del glorioso Signore. Dato che Dio è gentile e amorevole con tutti, perché dovremmo noi essere ostili? Dato che questo mondo umano è un'unica famiglia, perché mai dovrebbero i suoi membri lasciarsi prendere da animosità e contese? Perciò l'umanità deve essere vista con un occhio di pari stima e in un unico atteggiamento d'amore. Il più nobile degli uomini è colui che serve l'umanità e il più vicino alla soglia di Dio è l'ultimo dei suoi servi. La gloria e la maestà di un uomo dipendono dal servizio che rende ai propri simili e non dall'espressione di ostilità e di odio. Il terzo principio o insegnamento di Baha'u'llah è l'unità della religione e della scienza. Qualunque credenza religiosa non sia conforme alle prove e all'indagine della scienza è superstizione, perché la vera scienza è ragione e realtà, e la religione è essenzialmente realtà e pura ragione. Pertanto, le due devono corrispondere. Ogni insegnamento religioso che sia in contrasto con la scienza e la ragione è invenzione e immaginazione umana indegna di essere accettata, perché l'antitesi e l'opposto del sapere è la superstizione che nasce dall'ignoranza. Se diciamo che la religione si oppone alla scienza, non conosciamo la vera scienza o la vera religione, perché entrambe si fondano sulle premesse e sulle conclusioni della ragione, ed entrambe devono superare la sua prova. Il quarto principio o insegnamento di Baha'u'llah è il riaggiustamento e la perequazione dei livelli economici dell'umanità. Questo ha a che fare con la questione del sostentamento umano. È evidente che nei sistemi e nelle condizioni dei governi attuali, i poveri sono molto indigenti e soffrono molto, mentre i più fortunati vivono nel lusso e nell'abbondanza ben oltre le loro reali necessità. Questa disuguaglianza di partecipazione e di privilegio è uno dei massimi gravi problemi della società umana. Che ci sia bisogno di una perequazione e di una ripartizione grazie alla quale tutti possano godere degli agi e dei privilegi della vita è un fatto evidente. Il rimedio deve essere un riaggiustamento legislativo delle condizioni. Inoltre, i ricchi devono essere misericordiosi con i poveri, contribuendo alle loro necessità con cuori ben disposti e senza costrizioni e obblighi. Il mondo troverà il suo equilibrio quando questo principio si affermerà nella vita religiosa dell'umanità. Il quinto principio o insegnamento di Baha'u'llah è l'abbandono dei pregiudizi religiosi, razziali, patriottici e politici, che distruggono le fondamenta della società umana. Tutti gli esseri umani sono creature e servi dell'unico Dio. La superficie della Terra è un'unica patria, l'umanità è un'unica famiglia. Le distinzioni e i confini sono artificiali, umani. Perché mai dovrebbero esserci discordie e conflitti fra gli uomini? Tutti devono unirsi e coordinarsi per servire il mondo dell'umanità. Il sesto principio o insegnamento di Baha'u'llah è la parità fra l'uomo e la donna. Egli ha dichiarato che agli occhi di Dio non c'è distinzione di sesso. La persona, maschio o femmina, il cui cuore è più puro, le cui azioni e il cui servizio nella causa di Dio sono più grandi e più nobili, è la più accettabile alla soglia divina. Nei regni vegetale e animale, il sesso esiste nella perfetta parità e senza distinzioni o antipatici giudizi. L'animale, pur inferiore all'uomo per intelligenza e ragione, riconosce la parità fra i sessi. Perché mai dovrebbe l'uomo, che è dotato di senso di giustizia e di sensibilità di coscienza, accettare che uno dei membri della famiglia umana sia giudicato e considerato subalterno? Questa distinzione non è né intelligente né seria. Perciò Baha'u'llah ha rivelato il principio religioso che alla donna devono essere riconosciuti il privilegio di una pari educazione rispetto all'uomo e il pieno diritto alle di lui prerogative. Cioè, non deve esserci alcuna differenza nell'educazione dei maschi e delle femmine, affinché la donna possa sviluppare la stessa capacità e acquisire la stessa importanza rispetto all'uomo nell'equilibrio sociale ed economico. Allora, il mondo conseguirà l'unità e l'armonia. Nelle ere passate, l'umanità è stata imperfetta e incapace perché era incompleta. La guerra e i suoi disastri hanno devastato il mondo. L'educazione della donna sarà un importante passo verso la sua abolizione e la sua fine, perché ella userà tutta la propria influenza contro la guerra. La donna alleva i figli ed educa i giovani fino alla maturità. Ella si rifiuterà di consegnare i suoi figli perché siano sacrificati sul campo di battaglia. In verità, ella sarà il massimo fattore nell'instaurazione della pace universale e dell'arbitrato internazionale. Sicuramente, la donna abolirà la guerra tra gli uomini. Dato che la società umana consiste di due parti, maschio e femmina, ciascuna il completamento dell'altra, se entrambe non sono perfette, è impossibile assicurare la felicità e la stabilità del genere umano. Perciò, il livello e la condizione dell'uomo e della donna devono essere equiparati. Fra gli altri insegnamenti e principi, Baha'u'llah consiglia l'educazione di tutti i membri della società. Non si deve negare a nessuno una formazione intellettuale, anche se ciascuno dovrà riceverne secondo le proprie capacità. Nessuno deve essere lasciato nell'ignoranza, perché nel mondo umano l'ignoranza è un difetto. Tutti gli esseri umani devono ricevere una parte delle conoscenze scientifiche e filosofiche, cioè nella misura che si ritenga necessaria. Non tutti possono essere scienziati e filosofi, ma ciascuno deve essere istruito a seconda delle necessità e dei meriti. Baha'u'llah insegna che il mondo dell'umanità ha bisogno del soffio dello Spirito Santo, perché nella vivificazione e nell'illuminazione dello Spirito si consegue la vera unità con Dio e con l'uomo. È impossibile assicurare la più grande pace con la forza e con lo sforzo di una razza. È impossibile instaurarla con la devozione e il sacrificio in nome di una patria, perché le nazioni sono molto diverse e i patriottismi locali hanno dei limiti. Inoltre, è evidente che il potere politico e l'abilità diplomatica non portano all'accordo universale, perché gli interessi dei governi sono diversi ed egoistici. L'armonia e la riconciliazione internazionali non saranno neppure il risultato di un concentramento di opinioni umane su di esse, perché le opinioni sono difettose e intrinsecamente diverse. La pace universale non può essere realizzata da agenzie umane e materiali. Deve essere conseguita mediante il potere dello spirito. Occorre una stimolante forza universale che instauri l'unità del genere umano e distrugga le fondamenta della guerra e del conflitto. Solo il potere divino può farlo. Perciò questa meta sarà conseguita grazie al soffio dello Spirito Santo. Per quanto progredisca, il mondo materiale non può dare la felicità al genere umano. Solo quando la civiltà materiale e quella spirituale saranno collegate e coordinate, la felicità sarà assicurata. Allora la civiltà materiale non offrirà le sue energie alle forze del male per distruggere l'unità del genere umano, perché nella civiltà materiale il bene e il male avanzano assieme e vanno di pari passo. Per esempio, considerate il progresso umano nell'ultimo decennio. Scuole e collegi, ospedali, istituzioni filantropiche, accademie scientifiche e templi di filosofia sono stati fondati. Ma accanto a questi segni di sviluppo, anche l'invenzione e la produzione di strumenti e armi distruttivi sono parallelamente aumentate. Nei tempi antichi, la guerra si combatteva con la spada, oggi con il fucile con caricatore. Fra gli antichi, gli uomini combattevano con giavellotti e daghe. Ora usano granate e bombe. Si costruiscono corazzate, si inventano siluri e ogni settimana si producono nuove munizioni. Tutto questo è un prodotto della civiltà materiale. Perciò il progresso materiale promuove buoni scopi nella vita, ma nello stesso tempo serve a fini cattivi. La civiltà divina è buona perché coltiva la morale. Considerate il contributo offerto dai profeti di Dio alla moralità umana. Gesù Cristo ha invitato tutti alla più grande pace mediante l'acquisizione di una moralità pura. Se i precetti morali e le fondamenta della civiltà divina si uniranno all'avanzamento materiale dell'uomo, non c'è dubbio che si otterrà la felicità del mondo umano e che si annuncerà dappertutto la buona novella della pace sulla terra. Allora il genere umano conseguirà un progresso straordinario. La sfera dell'intelligenza umana si amplierà immensamente, appariranno meravigliose invenzioni e lo Spirito di Dio si rivelerà. Tutti gli uomini si associeranno con gioia e fragranza e la vita eterna sarà conferita ai figli del Regno. Allora il potere del Divino agirà e l'alito dello Spirito Santo penetrerà l'essenza di tutte le cose. Perciò la civiltà materiale e quella divina o misericordiosa devono progredire assieme, finché le più alte aspirazioni e i sommi desideri dell'umanità non si realizzino. Questi sono alcuni degli insegnamenti e dei principi di Baha'u'llah, brevemente presentati per informarvi del loro significato e del loro scopo, sì che possiate trovarvi uno stimolo per la vostra conoscenza e le vostre azioni. Chiedo a Dio di assistere questa prospera nazione progressista e di conferire le sue benedizioni a questo governo giusto e a questo meraviglioso continente occidentale. Abdul Baha.